Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera, benvenuti a Smart City, che anche questa sera va in onda da Padova, dove si sta svolgendo 2050, Forum della Transizione Ecologica. Tanti temi che si stanno toccando in questi giorni. Uno che mi ha colpito particolarmente nella giornata di oggi è, diciamo così, il risveglio dell'attenzione per la geotermia in un paese che la geotermia l'ha inventata, che è diventato velocemente leader in questo settore, ma che poi se ne è un po' dimenticato per tanti anni. E oggi invece si ritorna a guardare a questa fonte di energia, che è molto preziosa perché è una fonte intanto piuttosto diffusa. Abbiamo varie aree nel paese con una presenza di calore significativo nel sottosuolo, ma anche perché è una fonte stabile, è una fonte rinnovabile che funziona 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, a differenza di altre fonti rinnovabili che, come sappiamo, invece sono intermittenti. C'è un altro tema molto interessante: il fatto che il paese è già abbondantemente crivellato di pozzi scavati per altre ragioni che potrebbero oggi essere, per così dire, riciclati. Di questo tema ci ha parlato Antonio Galgaro, che è professore di geotermia, che naturalmente è qui con me. Benvenuto.
Grazie.
Allora, intanto questo patrimonio di pozzi che abbiamo in Italia, e naturalmente ci sono anche in altre zone del mondo, che cosa puoi dirci rispetto a questo e perché è così interessante non tanto scavare pozzi ad hoc, ma utilizzare quelli che ci sono?
Questa idea è nata parecchi anni fa, ma in Italia, grazie a una collaborazione con Eni, siamo riusciti a sviluppare una specie di banca dati che tenga conto della ubicazione di tutte queste strutture, che sono vecchi pozzi ex oil and gas, che sono stati costruiti dagli anni 50 agli anni 80, dove Eni, nel momento in cui Eni ex Agip aveva il monopolio su questo, diciamo, tipo di risorsa, che era l'olio e il gas.
E sono migliaia, tanto
e sono cominciare. Migliaia, sono circa 7.000 pozzi tra onshore e offshore. Molti di questi sono onshore, cioè all'interno della zona continentale, raggiungono profondità dai 2.000 ai 6.000 a 7.000 metri in alcuni casi, con temperature anche molto spesso superiori ai 100 gradi di fluidi all'interno. Quindi si è pensato: ma perché non riutilizzare questi pozzi a scopo energetico, che sia produzione elettrica qualora le condizioni di temperature lo consentissero, ma anche termica, o magari entrambi? E da questo è nata l'idea di creare una banca dati che tenga conto delle condizioni in cui si trovano, la localizzazione e la vicinanza anche di utenza, perché anche questo è un elemento importante per quello che riguarda poi l'utilizzo della risorsa.
Ecco, ma perché puntare su un pozzo già scavato anziché su uno magari da scavare offre un vantaggio?
Allora, innanzitutto, cioè, uno dei limiti principali della geotermia è legato proprio al rischio minerario, che è un concetto un po' difficile da capire rispetto ad altre risorse energetiche, perché quello che non vedo in effetti è il sottosuolo. Vedo il vento, oppure lo posso misurare facilmente, vedo l'irraggiamento solare e ho dati comunque a livello globale, ho meno conoscenza del sottosuolo perché non vedo, e lo posso comunque ipotizzare da misure di superficie, ma soprattutto, come in questo caso, da perforazioni già eseguite, quindi conosco la situazione del sottosuolo locale.
Cioè non rischio di trovarmi, tra virgolette, un giacimento di calore vuoto o inutilizzabile, o di non trovare fluidi se sto cercando dei fluidi caldi.
Certo, questa è la problematica principale. Devo considerare le condizioni di temperatura, la presenza di un fluido e anche le condizioni di pressione, che sono i tre elementi fondamentali per determinare poi l'energia che posso estrarre.
Sono tanti casi che stai analizzando sul territorio italiano, per esempio ce ne sono alcuni interessanti nella zona di Milano.
Sì, certo, sempre Eni è titolare di queste concessioni, pur non essendo utilizzati al momento. Due pozzi sono molto vicini a due sorgenti termiche, che sono un termovalorizzatore e un'industria del vetro, che, avendo molta energia di scarto, può essere in parte accumulata anche in questi serbatoi sotterranei e utilizzata per produrre energia elettrica. Il secondo vantaggio è la vicinanza a reti di distribuzione del calore, reti di teleriscaldamento, che consentono non solo di produrre energia elettrica tramite l'utilizzo di queste sorgenti, ma anche di distribuire calore.
Un altro caso interessante, ce ne sarebbero moltissimi, magari ci torneremo in futuro, lo state studiando alle Eolie, dove non sorprende l'idea che sotto ci sia molto calore, no?
Sì, è un progetto PNRR della Regione Sicilia in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e ci sono delle situazioni molto interessanti con dei pozzi in parte già esistenti, realizzate anche questi negli anni 70-80, che ci hanno consentito di conoscere la situazione termica nel sottosuolo, che è circa di 250 gradi a poche centinaia di metri, a 300 metri di profondità. Si possono intercettare queste situazioni, creare un sistema a circuito chiuso, quindi senza estrazione di fluidi dal sottosuolo, ma semplicemente scambiando calore con un fluido che circola all'interno delle tubazioni.
Come mettere un un radiatore sottoterra, diciamo, con un tubo di andata e un tubo di ritorno.
Proprio così. E si può produrre energia elettrica, in più si può accoppiare a questa produzione anche la desalinizzazione dell'acqua di mare, che attualmente è un problema enorme nelle isole, essendo importata dall'entroterra con importanti investimenti e acqua che comunque non ha grandissima qualità, e quindi sarebbe un vantaggio enorme per avere autonomia energetica e anche buona qualità di acqua idrica.
Grazie Antonio Galgaro.
Grazie a voi.
Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì e buon fine settimana.